Buongiorno amici di Radio Città Aperta, questo è Press Corner, io sono Giovanna Montalbano, leggerò per voi e commenterò per voi alcune notizie della settimana che io ho trovato salienti. La prima riguarda l'ordinanza del Piemonte sull'aborto farmacologico, quindi sulla pillola RU486, mentre la seconda sull'abrogazione di alcune parti dei decreti sicurezza di Salvini e del governo giallo-verde. Allora, leggerò innanzitutto un articolo di Giada Ferraglioni dei Open dello scorso 3 ottobre. Pillola RU486, la circolare del Piemonte contro la linea del governo, aborto farmacologico solo negli ospedali. La giunta regionale del Piemonte, guidata dal governatore di centrodestra Alberto Cirio, ha emanato una circolare che obbliga al ricovero ospedaliero le donne che vorranno sottoporsi ad aborto farmacologico tramite la pillola RU486. Tra i fautori del provvedimento c'è l'assessore Maurizio Marrone, esponente di Forza Italia, che da tempo lavorava affinché la regione si schierasse contro le nuove linee guida nazionali. In Piemonte l'aborto farmacologico si potrà effettuare solo negli ospedali, si legge nel testo inviato alle strutture ospedaliere e alle aziende sanitarie territoriali. Il 13 agosto il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva varato nuove linee guida per consentire la pratica libera anche degli ambulatori, estendendo anche il periodo per l'utilizzo fino a 9 settimane. L'offensiva del Piemonte, che colpisce in primis i diritti delle donne in un contesto già difficile di obiettori di coscienza, va quindi a smorzare la scelta del governo, che ha puntato sull'aborto farmacologico come alternativa a quello chirurgico, come affermano anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Consiglio Superiore di Sanità. Si tratta di una pratica meno rischiosa e più efficace a garantire la libertà di scelta sull'interruzione di gravidanza. Con l'entrata in vigore dell'ordinanza, ogni medico e ginecologo potrà decidere in autonomia se predisporre il day hospital o se sottoporre la donna a ricovero, tenendo in considerazione le condizioni fisiche e psicologiche di chi richiede l'aborto. Ecco, questo era un estratto dell'articolo di Open dello scorso 3 ottobre. Ci sono tre punti fondamentali. Analizziamoli, quantomeno tentiamo di analizzarli, in ordine di temporalità, non di importanza. Non ci azzardiamo a toccare argomenti così scottanti con la leggerezza che utilizzano i governi regionali di centrodestra in questo momento storico così fragile e delicato. Il primo è innanzitutto che il Piemonte va contro, assolutamente contro, un'ordinanza di tipo governativo statale, cioè le linee guida suggerite dal ministro Speranza, dichiaratamente aperte all'aborto farmacologico, non in regime ospedaliero, per ovvi motivi anche ragionevolissimi, quindi che eticamente sono incontestabili sotto qualsiasi profilo e analizzati da qualsiasi visione, che sia di destra o di sinistra. Sono completamente surclassati da un governo regionale che sostiene che l'aborto si deve praticare quasi esclusivamente in regime ospedaliero, l'aborto farmacologico. Allora, due premesse sono fondamentali a questo discorso. Primo, l'aborto farmacologico in molte regioni italiane fino allo scorso giugno veniva regolamentato in modo indipendente, senza alcuna linea guida statale e in modo completamente arbitrario rispetto anche a delle conclusioni scientifiche, quindi delle conclusioni approvate da una comunità di persone competenti che si occupano esclusivamente di questo. Secondo, in questo momento di pandemia, in questo momento storico, l'aborto farmacologico garantirebbe anche un flusso ospedaliero molto più sciolto rispetto all'ospedalizzazione che si pretenderebbe dalla giunta piemontese. In un momento di sovraffollamento ospedaliero, forse sarebbe una scelta ragionevole anche da parte dei governi regionali di destra. Il ministro Speranza ha preso questa decisione non in modo del tutto autonomo, come qualsiasi esponente di governo, di un governo fatto per una questione di mantenimento anche. Un governo che della sinistra, come ce la ricordiamo noi, ha ben poco, così come la sinistra attuale ha ben poco della sinistra di cui noi abbiamo memoria. Dunque il ministro Speranza ha deciso e ha optato per questa linea guida per un motivo fondamentale, che è stato in qualche modo non innescato ma comunque portato a galla dalle scelte dello scorso giugno della giunta umbra, della giunta Tesei, in cui appunto la giunta dichiarava senza alcuna possibilità e alcuna alternativa che l'aborto farmacologico doveva essere effettuato in regime ospedaliero. Questa non solo è una scelta puramente propagandistica, in questo modo si sta tentando di attrarre un elettorato o comunque di mantenere una fidelizzazione elettorale, che in questo momento forse stupidamente si ostinano i partiti a voler portare avanti, mentre sarebbe il momento di effettuare alcune scelte che potrebbero essere sconcertanti per alcuni, ma innovative a livello civico in modo determinante per il futuro che ci attende. Questa scelta della Tesei ha spinto Speranza a prendere questa decisione. Perché? Intanto perché l'aborto farmacologico è un aborto molto più sicuro rispetto all'aborto chirurgico, statisticamente, scientificamente. Secondo, perché molte nazioni europee, tra le quali la Francia, vi parlo della Francia perché adesso vi spiego anche il perché, effettuano da oltre 20 anni il regime ambulatoriale senza conseguenze particolari, e perché vi ho preso l'esempio perché ho tirato in ballo la Francia, perché durante il lockdown ha deciso di applicare all'aborto ambulatoriale, quindi all'aborto farmacologico in RU486, in somministrazione di RU486, la telemedicina, ovvero un'equipe medica competente, scientificamente approvata, decide se una donna può sostenere un aborto lontano da un ospedale, seguita costantemente, confortata dalle scelte mediche, quindi supportata. Non è una scelta al bando, alla mercé delle donne esclusivamente. C'è chi si occupa di monitorare la condizione della donna in quella fase, nella prefase, durante, nella postfase. Quindi è una scelta scientificamente approvata, perché è una scelta possibile. Detto questo, un altro punto fondamentale è che, come ho detto prima, intanto i discorsi delle giunte regionali sono obsolete e anacronistiche. Vogliono reggere delle questioni elettorali puramente, che ormai non hanno più senso. Il secondo punto fondamentale è che durante la pandemia bisogna in qualche modo smaltire tutti coloro che non hanno urgenza e necessità di accedere agli ospedali, ma bisogna in modo ostinato garantire i diritti di coloro che il diritto di cura per tutti quanti, cosa che in questo modo il Piemonte non sarebbe in grado di garantire. Un terzo punto che viene che emerge da questo piccolo estratto è l'obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza in Italia è una costante ormai, che sia una scelta di tipo etico-morale oppure una scelta di tipo conveniente, perché molti ospedali sono gestiti da amministrazioni cattoliche. Questo non è un argomento di cui noi possiamo indagare, almeno in questo contesto. La cosa che è preoccupante, ma non a livello numerico, non a livello di quantità, a livello simbolico, è per esempio la scelta del campus biomedico di Roma di far firmare a tutti i medici, a tutti gli studenti, quindi a dei futuri medici, un regolamento in cui viene sancito e ribadito su più punti che un medico, un futuro medico che frequenta l'università, il campus biomedico di Roma, deve essere assolutamente obiettore di coscienza, è una condizione necessaria. Ora, non discuto sui medici non ginecologi, perché non è un argomento di mio interesse oggi, ma i medici ginecologi, obiettori di coscienza del campus, non conoscono, quando poi diventeranno ginecologi nel futuro, non conosceranno le tecniche abortive. È una condizione necessaria per poter fare il medico, perché tu non solo pratichi aborti ordinari, può accaderti di praticare aborti straordinari se sei un ginecologo. Il fatto che tu non conosca le tecniche abortive cozza col nostro diritto costituzionale. Bisogna preservare la vita, ma anche col giuramento di Ippocrate. Tu, se sei un ginecologo, sei obbligato a salvaguardare la vita della donna. Quindi una donna è in pericolo di vita, se è una partoriente, deve essere salvata. Le tecniche di aborto, la conoscenza delle tecniche e la pratica delle tecniche d'aborto garantisce questo. Perché dico quantitativamente è irrilevante? Perché il campus biomedico di Roma sforna circa 3 ginecologi l'anno, se non erro. È una questione giuridica. Ogni università può preparare un tot di ginecologi. Simbolicamente invece è una questione molto rilevante il fatto che nel 2020 esista un'università, che non credo sia l'unica, che faccia firmare un contratto a uno studente in cui sancisce l'obbligo di essere obiettore di coscienza, dovrebbe lasciare pensare che forse i diritti delle donne in questo stato e in questa nazione sono scarsamente considerati e poco garantiti. Ma continuiamo questo press corner con i diritti negati. È stato approvato un nuovo decreto sicurezza con alcuni punti del precedente abrogati, del precedente decreto sicurezza emanato da Salvini e Movimento 5 Stelle, quindi dal primo governo Conte. Stiamo parlando appunto di una misura adottata per una questione puramente politica. Se si vuole proseguire col programma politico, bisogna assecondare le richieste del centro-sinistra, comunque di coloro che sostengono di essere di centro-sinistra. Qui c'è un articolo interessantissimo dell'Espresso di ieri. Decreti sicurezza, la svolta, né carne né pesce. Dopo 13 mesi il governo cambia i decreti voluti da Salvini, ma resta in sudditanza psicologica, una serie di modifiche e rattoppi, nessuna visione alternativa. Torna il permesso umanitario, ma non si sciolgono i nodi con la Libia. Di questo passo l'approdo a riforme come lo Ius Soli appare poco meno che utopia. Il vero capolavoro è che la tanto annunciata cancellazione, meglio dire modifica, dei decreti Salvini non fa neanche tanta notizia. Doveva essere la chiave di sinistra di questo governo, il must have del PD, la prova che Zingaretti e compagni non si erano venduti l'anima pur di entrare al governo, e nel migliore dei casi una rimessa in ordine dentro una casa devastata dal salvinismo di governo, quello che chiuse i porti e lasciò settimane i migranti in mezzo al mare. Una rimessa in ordine tardiva e parziale, dopo appena 13 mesi di governo, svoltato l'angolo dei 2 anni dal primo decreto sicurezza che fu approvato il 4 ottobre 2018, previa lunghissima e si direbbe estenuante trattativa, i Dem portano a casa il sospirato decreto, che ovviamente non cancella affatto i decreti sicurezza voluti da Salvini, li cambia, questo sì. Radicalmente dai punti considerati maggiormente inaccettabili, come le maxi multe alle organizzazioni non governative o la cancellazione del permesso umanitario del sistema degli SPRAR, che ora tornano con il nome di SIPROIMI, con decisi cambiamenti sul sistema dell'accoglienza, poi via via con modifiche a degradare, i mesi necessari a ottenere la cittadinanza. Splendido esempio di questi passettini, vengono ridotti adesso da 48 a 36, un anno di sconto, quando prima dei decreti Salvini erano 24, 2 anni, raddoppiati a 4, adesso 3. Insomma, i decreti sono stati cambiati, ma la politica dell'emergenza, dai quali hanno tratto origine, no. Questo è l'estratto di questo articolo dell'Espresso. Insomma, l'unica buona notizia mi pare che il ripristino degli SPRAR, che fondamentalmente erano l'unica politica sociale seria volta a integrare i migranti sui nostri territori, è una beffa questa proposta in questo momento, questa riforma in questo momento, dopo il pacchetto di riforme al regolamento di Dublino presentato alla Commissione Europea in Consiglio Europeo, in cui sostanzialmente, in modo del tutto democristiano, la von der Leyen e il suo entourage, appoggiati dai Verdi e i socialisti europei, proponevano un annaspimento dei confini e un piano di rimpatri per tutti coloro che non avevano accesso al permesso d'asilo, al diritto di soggiornare in Europa. Perché dico che è un po' una beffa? Intanto perché durante l'assemblea plenaria della Commissione Europea la von der Leyen si era schierata a favore dell'umanità in modo netto, in modo inutilmente netto, perché poi quello che ci ha proposto la Commissione Europea era sostanzialmente: noi siamo umani entro certi confini, quindi manteniamoli fuori da quei confini e potremo rimanere disumani. Un po' è quello che ci propone l'Italia anche con questa revisione dei decreti sicurezza, che non è un'abrogazione dei decreti sicurezza, anche perché parecchie questioni di questi decreti non sono state trattate, le questioni che riguardano le manifestazioni, le questioni che riguardano la mafia, sono state trattate le questioni influenti a livello mediatico, che sono la migrazione e la violenza fisica che alcuni burini fascisti applicano negli orari notturni, nei locali, con dei DASPO, dei nuovi DASPO. Quindi il regime di sorvegliare e punire è quello che si mantiene costante anche in questo governo, in cui i democratici cercano comunque di trovare uno spiraglio per poter mantenere la fidelizzazione elettorale. La questione dei migranti è una questione prettamente europea. Finché non riusciremo a capire che non è una questione che può essere affrontata dalle nazioni singole, ma che deve assolutamente partire dall'organo più grande, che è il Consiglio Europeo, per poi diffondersi all'interno dei paesi, non si risolverà per niente, e dare l'opportunità ai paesi di poter attivarsi in modo territoriale, non in modo uniforme, perché ogni territorio ha le proprie peculiarità, i propri bisogni, le proprie necessità, le proprie possibilità. Solo accettando questa indipendenza territoriale e lasciare e imporre all'Europa di occuparsi di questa questione in modo reale, si può risolvere o comunque ottenere qualcosa di concreto. Così facendo continueremo a lasciare morire persone in mare. Meditiamo su questa cosa. Adesso vi lascio con il palinsesto di Radio Città Aperta, mi raccomando continuate ad ascoltarci, e io riparlerò di articoli che mi hanno interessata mercoledì prossimo, sempre su Press Corner. Grazie a tutti, buon proseguimento.